Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Biometano ha fatto bene transizione agroecologica per ridurre le emissioni climalteranti degli allevamenti. Legambiente, una parte del mondo degli agricoltori, sta affrontando questo aspetto dell'inquinamento dell'aria della pianura padana. Il metano è molto più impattante sull'effetto serra dell'anidride carbonica, 84 volte in più. In un convegno alla Casciana Scosta del Parco Sempione di Milano, esperti scientifici si sono confrontati con esperienze agricole e industriali in Lombardia e Veneto di recupero del metano dagli allevamenti, con particolare attenzione alle emissioni fuggitive, quelle nel ciclo del recupero prima e dopo lo stoccaggio nei reattori. L'ABC dei domini collettivi è AIMAT, quel legame con i territori di nascita e di vita che accomuna gli usi civici di questi luoghi da lasciare migliori per le generazioni future. Per le storie agroalimentari recensiremo il libro Storie di mozzarelle, un testo sulla diversità delle paste filate più famose al mondo e sui loro territori di produzione. Parleremo quindi di grani locali e tradizioni dell'Appennino romagnolo, ma anche del Parco Ticino milanese, nonché di antichi forni del Fattore alla Cascina Caremma di Besate e di comunità a Morimondo. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti, con Fondazione Pier Lombardo, collaborazione con Regione Lombardia, sentiremo la descrizione della razza dedicata ai lavori in campagna di giugno, disegnato dal Bramantino ed esposta al Castello Sforzesco di Milano. Siamo state alla Cascina Nascosta del Parco Sempione, dove Legambiente ha organizzato un incontro su come ridurre in agricoltura le emissioni di metano. Il settore primario, insieme a quello automobilistico, contribuisce alquanto allo smog fotochimico. Questo gas si forma anche grazie all'interazione con i raggi solari di sostanze come l'ammoniaca emessa dagli allevamenti. Finora l'attenzione alla riduzione di emissioni di metano, che sia climalterante che inquinante, è avvenuta nei settori energetico, industriale e nel trattamento dei rifiuti. Sentiamo Gemma Caffarelli di Legambiente Lombardia.
Metano conta, come ci dice anche il nome stesso di Methane Matters, che è una coalizione che si sta muovendo con diverse organizzazioni a livello europeo proprio per lavorare a mettere a punto una strategia che sia efficace rispetto al tema delle emissioni di metano sui vari settori, tra cui quello agrozootecnico. Conta perché il metano, perché è un gas serra, quindi con un effetto climalterante che è ben 85 volte superiore a quello della CO2, considerando il Global Warming Potential 20, e da questi dati presi dal rapporto dell'IPCC è secondo solo alla CO2 come impatto sul riscaldamento globale, quindi con un contributo a un aumento della temperatura media globale di più 0,5 gradi centigradi. La CO2 ha dato sinora un contributo di più 0,8 gradi centigradi, quindi di sicuro è un gas che pesa molto, anche perché le sue concentrazioni sono aumentate in maniera vertiginosa dall'era preindustriale ad oggi, con un aumento del 170%. Il metano conta non solo per il fatto che sia un gas climalterante, ma anche per quello che è il suo comportamento, ovvero un gas che ha un'emivita relativamente breve in atmosfera e quindi si trasforma in altri gas. Questo in realtà lo rende molto rilevante, perché persistendo per meno tempo in atmosfera, ridurre la quota di emissioni di metano ci consente di andare effettivamente anche nel breve medio termine a ridurre le sue concentrazioni e quindi avere un effetto anche di potenziale parziale inversione dei trend di riscaldamento climatico, cosa che non può essere ottenuta lavorando su altri gas a effetto serra che invece hanno persistenze più lunghe. Ed è proprio intorno a questa centralità e questo ruolo chiaro di questo gas che si è centrato il Global Methane Pledge, che è un patto che è stato siglato da ben 159 parti contraenti, che includono anche l'Unione Europea e gli USA, nel 2021, e che ha posto questo obiettivo a livello globale di ridurre le emissioni di metano di almeno il 30% entro il 2030, considerando quelli che erano i valori al 2020. Un altro aspetto per cui è rilevante parlare di metano e affrontare questo tema è la relazione del metano con l'ozono, nel senso che il metano è precursore di questo gas, che è un inquinante secondario che ha impatti poi sia sulla salute delle piante che delle persone. Si stima che circa un terzo dell'ozono presente in atmosfera derivi dal metano, quindi di sicuro c'è una relazione tra questi due aspetti. Per questo ci si sta anche muovendo per spingere per includere il metano dentro al protocollo di Gothenburg, quindi il protocollo dedicato ai gas inquinanti, conseguentemente nella direttiva europea dei National Emission Commitments. Finché non si fa questo passaggio, sostanzialmente non ci sono vincoli rispetto appunto a obiettivi specifici di riduzione a livello nazionale. nazionale su questo gas. Tornando a quello che è l'obiettivo del Global Methane Pledge, il patto si muove sui diversi settori che contribuiscono alle emissioni di metano, peso principale dato al settore energetico, però pesano molto anche il settore dei rifiuti e quello dell'agricoltura. Infatti, il trend delle emissioni del metano negli ultimi 50 anni, con dal 2020 in poi le quote di riduzione richieste secondo quanto previsto dal Global Methane Pledge, l'agricoltura ha un suo peso e pesa soprattutto in quei paesi dove le quote di emissione di metano dovute all'agricoltura sono più rilevanti, come ad esempio il caso dell'Italia, dove le quote di emissioni di metano dovute al comparto agricolo costituiscono il 46% delle emissioni totali nazionali di metano. Pesano tantissimo la fermentazione enterica, che è il 69% di tutte le emissioni a livello agricolo, e seguono poi anche le emissioni dovute alla gestione dei liquami e secondariamente poi c'è anche la componente derivata dalla coltivazione del riso.
La produzione di metano in agricoltura è alquanto presente, come abbiamo appena sentito, e deriva da due fonti, dal rumine, cioè dalla digestione degli animali allevati per la produzione di latte e carne, e dalle loro deiezioni. Sentiamo Eleonora Di Cristofaro di ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Governo.
Contributo dell'agricoltura distinto tra allevamenti e coltivazioni rispetto al totale dei gas serra. Una rappresentazione un po' più disaggregata. L'agricoltura contribuisce per l'8,4% alle emissioni totali nazionali di gas serra, peso delle categorie emissive nel settore. Innanzitutto abbiamo le emissioni di metano da fermentazione enterica, a carico in particolare dei ruminanti per il 45%. La seconda categoria di impatto maggiore è quella dei suoli agricoli, quindi qua parliamo di emissioni di protossido d'azoto che pesano per quasi il 30%, che derivano da tutti gli importi azotati che vengono messi sui suoli agricoli, quindi fertilizzanti sintetici e organici nella complessità dell'accezione, quindi non solo effluenti ma altri fertilizzanti organici, residui culturali eccetera. Poi abbiamo la gestione delle deiezioni che rappresenta il 20% e qui abbiamo emissioni sia di metano che di protossido d'azoto. Segue il riso col 5%, poi combustione dei residui agricoli, applicazioni di urea e carbonati. Il 64% delle emissioni è metano, il 34% protossido d'azoto e poi una piccola parte di anidride carbonica. Il peso emissivo delle categorie animali. Qui è stato sommato le emissioni che derivano totalmente dagli allevamenti. Quindi abbiamo considerato la fermentazione enterica, quindi metano a fermentazione enterica, le emissioni di gas serra, quindi metano e protossido d'azoto dalla gestione dei reflui zootecnici e le emissioni di protossido d'azoto da spandimento e pascolo. Complessivamente il peso della categoria allevamenti è pari al 76% del settore agricoltura, maggiore rispetto alle altre componenti. Le categorie animali che incidono di più sono i bovini, distinti fra vacche da latte, altri bovini e suini, sono quelle più rilevanti. Il trend delle emissioni di agricoltura, cioè una flessione iniziale e poi effettivamente una tendenza stazionaria. Le emissioni si sono ridotte, mi sembra, del 16% rispetto al 1990 e la riduzione è effettivamente dovuta sicuramente alla riduzione del numero di capi, ma anche dall'uso dei fertilizzanti sintetici azotati e poi da cambiamenti nella gestione dei reflui zootecnici, sia lato abbattimento ammoniaca, perché questa influisce sulle emissioni indirette di protossido d'azoto, ma anche un contributo finora un po' basso di produzione di biogas. È una misura che riduce le emissioni dell'agricoltura, proprio perché da una parte il biogas prodotto dai reflui zootecnici stoccati freschi dentro questi digestori anaerobici ci permette di evitare che questo metano finisca in atmosfera, ma venga invece convogliato per produrre energia rinnovabile. Quindi da una parte abbatte le emissioni di metano dal settore agricoltura, dall'altro contribuisce al settore energetico con una fonte rinnovabile di energia che può essere sostituita al metano fossile. Methane Pledge, a settembre 2021 l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno annunciato questo impegno politico, il Global Methane Change, con questa riduzione delle emissioni del 30% al 2030 rispetto ai livelli del 2020. È stato sottoscritto attualmente da 159 paesi.
In Lombardia e nella Bassa ci sono alcune esperienze avanzate di come si possano ridurre le emissioni degli allevamenti intensivi grazie ai digestori anaerobici. Sentiamo Lorella Rossi del Consorzio Italiano Biogas.
Il consorzio è nato da un gruppo di aziende con allevamento in Regione Lombardia, in particolare tra Cremona, Lodi e poco altro. Ed è il sistema del biogas italiano, è partito subito con un approccio che abbiamo poi registrato come biogas fatto bene, perché la prima cosa è stata valorizzare gli effluenti zootecnici e tutto ciò che è residuo colturale e quant'altro. Nel momento in cui fai digestione anaerobica hai per le mani un digestato che capisci che è meglio dell'effluente zootecnico tal quale, quindi impari a valorizzarlo nel migliore dei modi, anche perché proprio non vuoi competere con il settore alimentare zootecnico, le aziende hanno imparato a gestire il meglio il patrimonio più meraviglioso che un agricoltore ha, che è il terreno, quindi ha imparato a fare doppia coltivazione con tutti i vantaggi che questo comporta: maggiore CO2 catturata. Non dimentichiamoci che la copertura del terreno d'inverno è una pratica incentivata dai piani di sviluppo rurale passati e futuri, quindi il beneficio è inequivocabile su questo fronte. La differenza qual è? Che la seconda coltura viene utilizzata per fare energia, ma di contro non dimentichiamoci i vantaggi del terreno coperto tutto l'anno: più radici, meno fisiopatie, meno competizione, quindi meno uso di fitofarmaci, proprio perché quando c'è il terreno coperto inibisci automaticamente lo sviluppo di malattie indesiderate. E nel momento in cui fai doppia coltura hai anche poi più digestato, perché al terreno non è che ti dimentichi della fertilità del suolo, riporti al suolo il digestato, che è sì più ricco di azoto prontamente assimilabile, ma anche ricco di sostanza organica più stabile, che portata al suolo tende a rimanere in modo più stabile nel tempo, quindi con miglioramento della fertilità. Questo approccio ha portato anche ad adottare tecnologie innovative, perché nel momento in cui hai l'impianto, hai la doppia coltura, cosa fai? Abbiamo abbandonato l'aratura, tantissime nostre aziende hanno smesso di arare, quindi meno ossidazione, meno consumo di energie e quant'altro, hanno imparato a utilizzare al meglio il digestato con diffusione di tutte quelle tecniche a basso impatto che la stessa Regione Lombardia incentiva e continua a incentivare, a sostenere anche come strategia per contrastare le emissioni di ammoniaca.
Sulle possibilità di incrementare il recupero di emissioni di metano da zootecnia sentiamo ancora in onore di Cristofaro di ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Stoccaggio e trattamento dei reflui. Nel 2023 questa sorgente rappresenta l'11% delle emissioni nazionali di metano, che sarebbe il 23% delle emissioni del settore. La misura che abbiamo ipotizzato in questo caso è la produzione di biogas. In sostanza abbiamo assunto che una maggiore quantità di reflui zootecnici fosse avviato a digestione anaerobica, quindi passando dal 18% delle deiezioni dei bovini avicoli, 3% dei suini, abbiamo aumentato questa quantità al 60% per i bovini avicoli e il 10% per i suini, e abbiamo ottenuto, ipotizzando anche la copertura delle vasche di digestato, una riduzione del 26% rispetto ad una situazione di baseline dove questa misura non veniva applicata. La riduzione delle emissioni da gestione dei reflui di metano è dovuta ovviamente anche in questo caso alla riduzione del numero di capi: qui il 90% delle emissioni contributo deriva da bovini e suini. Il fattore di emissione in questo caso anche è aumentato perché c'è stato un cambiamento della gestione dei reflui zootecnici sia delle stalle che negli stoccaggi, poi una riduzione chiaramente dovuta anche alla produzione di biogas. I reflui zootecnici attualmente avviati a digestione aerobica sono pari a 15 milioni su poco più di 100.000. Inoltre consideriamo l'1% di metano dovuto alle perdite degli impianti complessivamente di produzione di biogas e biometano. Mettendo insieme questa 4% per quanto riguarda fermentazione enterica, 26% rispetto a gestione dei reflui, ipotizzando anche una misura sul riso che rappresenta una riduzione del 7%, abbiamo ottenuto una riduzione del metano del settore agricoltura del 9%, che vuol dire una riduzione del 7% se consideriamo le emissioni di gas serra del settore agricoltura. E poi nel rapporto metano sono state ipotizzate altre valutazioni di altre misure che riguardano le discariche, le fuggitive e il residenziale. Complessivamente, riportato nel rapporto, con questa queste misure si è arrivati ad una riduzione del 28% rispetto all'emissione del 2025. Comunque non basta per raggiungere l'obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni di gas serra al 2030 rispetto al 2005. Costruendo scenari al 2030, abbiamo valutato una riduzione delle emissioni. Abbiamo due scenari, uno scenario a politiche esistenti e uno scenario PNEC, dove abbiamo immaginato misure aggiuntive, e nel caso dell'agricoltura è una produzione di biogas aumentata, o meglio dire una maggiore quantità di effluenti zootecnici avviati a digestione anaerobica, ottenendo le riduzioni da quindi 19,5%, 21,22% nei due scenari baseline, diciamo, politiche esistenti e uno scenario PNEC. Nello scenario di baseline base abbiamo considerato quindi la produzione di biogas con effluenti zootecnici, misure per ridurre le perdite azotate dei reflui zootecnici in tutte le fasi di gestione degli allevamenti, quindi dall'alimentazione, stalle, stoccaggi, espandimenti, e una riduzione del consumo dei fertilizzanti sintetici azotati. Le valutazioni che sono state fatte proprio sul biogas, sia nello scenario a misure vigenti che nello scenario PNEC. In questo caso, nelle vigenti abbiamo ipotizzato una percentuale di reflui avviati a digestione anaerobica che arriva al 38%. In questo caso abbiamo una produzione di biogas pari a quasi 6 miliardi di metri cubi di biogas solo da matrici agricole. Ciò comporta una riduzione del 4% delle emissioni di gas serra del settore agricoltura. Questo vuol dire, fuori dal settore agricoltura, 6,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalente evitata nei settori di utilizzo del biogas, quindi una sostituzione di metano fossile con biogas. Sforzo maggiore è stato immaginato nello scenario con misure PNEC, dove aumentata la percentuale dei reflui fino ad arrivare al 57%, ciò ha comportato per le emissioni di gas serra del settore agricoltura una riduzione ulteriore del 3%, una produzione di miliardi di metri cubi di biogas da matrici agricole di quasi 10 miliardi e CO2 evitata nel campo energetico, quindi trasporti, impianti industriali, di 11 milioni di tonnellate di CO2.
Ci sono altre emissioni di metano negli allevamenti che ancora però non sono conteggiate. Sentiamo ancora Gemma Caffarelli di Legambiente.
Un aspetto che è importante anche tenere a mente è che nella compilazione degli inventari emissivi sui gas serra sostanzialmente non tutte le quote emissive che sono legate al sistema agrozootecnico vengono imputate al settore agrozootecnico. Tutto ciò che riguarda le emissioni legate ai mangimi che vengono importati non sono contabilizzate perché sono considerate extra UE, così come ad esempio il tema dei degradi dei suoli di torbiera convertiti che vengono imputati invece al settore land use change, l'uso di combustibili in agricoltura, la produzione di fertilizzanti, che sono imputati anche loro a settore energetico, settore industriale. Quindi questo significa che ovviamente però sono componenti che sono legate alle scelte gestionali che vengono fatte all'interno del sistema agrozootecnico. Quindi nel momento in cui vogliamo ragionare su una strategia per mitigarne gli impatti dobbiamo necessariamente considerare anche questi aspetti. L'obiettivo che ci poniamo con il progetto che stiamo portando avanti con Legambiente, quindi Metano, è di affrontare il tema della mitigazione delle emissioni di metano da sistema agrozootecnici secondo una logica che possa essere inclusiva, quindi che consideri il fatto che diverse soluzioni di diverso taglio devono tra di loro convivere per arrivare a una risposta efficace. Quindi serve lavorare da un lato sugli aspetti di efficienza, quindi migliorare la gestione dei foraggi, la gestione delle deiezioni, serve anche tenere a mente quella che è la relazione del sistema produttivo con il territorio. L'idea è di poter pian piano andare avanti in una direzione che va verso una progressiva ristrutturazione di tutto il comparto agrozootecnico, in una direzione che punti a quello che ci propone di fatto l'approccio agroecologico, quindi significa non considerare più solo ad esempio il valore dell'economia di scala, ma considerare questo insieme ad altri aspetti, quali i temi della sostenibilità economica e della continuità aziendale, quindi pensando ad esempio a tutte le piccole aziende che si ritrovano a dover chiudere, che quindi determinano poi tutta una serie di problemi a livello di presidio del territorio rurale, così come il tema di benessere, salute animale e la salubrità e sostenibilità anche delle diete delle persone. Serve andare in questa direzione perché anche riscalare quello che è il sistema agrozootecnico rispetto al territorio che lo accoglie, perché siamo arrivati a un punto di completo sbilanciamento tra quelle che sono le relazioni tra animali e risorse degli ecosistemi terrestri. Quindi la fauna terrestre umeterma è aumentata, è sostanzialmente decuplicata dal periodo neolitico, quindi un'ulteriore crescita su questo inevitabilmente comporta di esacerbazione di tutti quegli impatti sulle risorse degli agroecosistemi, quindi dobbiamo tenere a mente anche questa cosa. Proprio perché si parla di emissioni di metano, che sono di sicuro, è necessario lavorarci, sono prioritarie, ma bisogna tenere conto anche di tutte le interrelazioni tra le azioni che facciamo per ridurre il metano e la relazione con tutta un'altra serie di fattori di impatto, dalle emissioni di altri gas serra come il protossido di azoto, emissioni di ammoniaca, il sovraccarico di nutrienti nel territorio, quindi problemi ad esempio di inquinamento delle acque, il tema del land use change, quindi ad esempio aumentare la quota di mangimi concentrati può portare, se non ben gestito, a una maggiore diffusione di pratiche agricole che comportano poi altri impatti su salute del suolo, biodiversità, eccetera. Così il tema di benessere e salute animale, che devono andare di pari passo con le misure che pian piano vengono prese, autosufficienza mangimistica e anche la sostenibilità aziendale delle aziende che poi nella pratica si ritrovano a dover implementare queste pratiche e queste scelte. Su questi aspetti è centrale il legame col territorio, e in Italia abbiamo una situazione che è proprio molto emblematica di questo, proprio perché la stragrande maggioranza degli eventi sono concentrati in solo 4 regioni della pianura padana, ed è in queste 4 regioni che poi abbiamo il maggior impatto di emissioni climalteranti da parte del comparto agricolo.
Con il Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente la riduzione delle emissioni di metano in zootecnia. È il momento infatti della BC dei domini collettivi, che oggi affronta l'H di EIMAT, il legame con i territori di nascita e di vita. Ce la racconta la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento.
È una parola ovviamente che noi mutuiamo da un'altra cultura, quella delle Alpi, quella tedescofona dell'area sud tirolese, ma potrebbe essere quindi una sorta di provocazione che facciamo nel nostro ABC per renderla diffusa anche nel nostro paese. Allora, la prima cosa è la traduzione. Ovviamente in Heimat i nostri amici sudtirolesi dicono che è intraducibile, ma noi possiamo, come dire, in qualche modo tentare con altre parole di descrivere appunto questo concetto che loro sentono molto profondo. Perché è intraducibile? Perché è un sentimento, è un'emozione, è un qualcosa che lega molto gli esseri umani con il proprio paesaggio. Quindi potrebbe essere casa, potrebbe essere luogo dove io sto bene. E così quando io chiedo a loro, ma puoi provare a tradurmela, in italiano la traducono in questo modo. Allora, questo casa, questo star bene, questo luogo, come dire, dove io mi sento, provo benessere, ci lega appunto in senso sociale alla collettività, alle collettività. E ancora una volta i nostri domini collettivi hanno questa caratteristica. Nel senso che, anche se non usano la parola, però l'habitat, quindi un'altra parola con la H, no, che possiamo usare, Heimat Habitat o Heimat dell'habitat, ci fa capire questo sentimento. L'appartenenza non è un modo di radicarsi al territorio con i paraocchi, ma è la cura, curarlo, perché in quel posto, se io sto bene, allora anche chi viene come ospite, chi passa, chi transita, starà bene. Quindi voglio lasciare un segno, un ricordo piacevole del posto dove ti ho accolto. L'Heimat è proprio questo per i sudtirolesi e per le comunità alpine, ovvero ti accolgo e voglio che io possa lasciare un segno nella tua vita.
Un'evoluzione, una contaminazione che fa fatica però a passare.
Difatti, appunto, sarebbe bello se questa parola antica, che era diffusa anche nel passato, diventasse un po' una caratteristica di tutto il territorio montano, quindi sia le Alpi ma anche gli Appennini. Cioè luogo dove la popolazione davvero si sente responsabile del proprio territorio, senza delegare nessuno. L'Heimat ci racconta anche questo: non deleghiamo neanche al servizio pubblico. C'è un modo di dire che io ho imparato qua in Trentino, ma che poi chiedo in ogni posto in cui vado, e sembra che questo modo di dire ci sia ovunque. Allora, qui in Val di Sole dicono roba del comune, roba de negun, ovvero le cose del bene pubblico non sono di nessuno, quindi posso anche non occuparmene, posso anche sciuparle, posso anche non prendermene cura, posso anche distruggerle, perché questo è quello che vediamo soprattutto nelle aree metropolitane, nelle città. Se ritrovassimo questo sentimento, ovvero che non è roba di nessuno, ma è roba mia, nostra, di tutti noi insieme, ecco che si potrebbe modificare il paradigma con cui io vedo il territorio e il paesaggio. In questo modo io posso prendermi cura quotidianamente del posto in cui io vivo. I domini collettivi lo fanno, hanno questa sorta di roba di noi, della nostra comunità. Ci sono dei confini prestabiliti, ovviamente, che individuano le particelle fondiarie di dominio collettivo, e ovviamente lì loro possono agire, ma non perché non vogliono farlo da un'altra parte, perché ovviamente siamo in Italia, siamo in uno stato complesso, per cui ci sono anche delle leggi, non possono andare ad agire in un posto che non è loro, perché rischierebbero anche multe piuttosto che, però almeno dove loro sono i proprietari collettivi, ecco che mettono in pratica questo che abbiamo narrato.
Si lega quindi alla sussidiarietà per certi aspetti questo concetto.
si lega alla sussidiarietà, che è un po' quello che le comunità montane hanno sempre fatto prima che ci fosse la sussidiarietà dello Stato, prima che ci fossero i regimi democratici o prima che ci fossero delle forme di welfare che c'erano anche comunque nell'Ottocento. In questo caso le comunità alpine svolgono questa sussidiarietà per i propri abitanti già dal Medioevo, quando si dissolve l'Impero Romano, che dava una serie di, tra virgolette, diritti e di sussidiarietà. Ecco che le comunità sono in balia del nulla, ovviamente, per cui ecco che nascono queste forme di dominio collettivo, proprio per andare ad agire anche dal punto di vista economico, ovviamente, sull'aiuto alle famiglie. Quindi è un modo per sostituirsi a aiuti che non arrivano da altre parti e crearli all'interno della collettività. Se un pascolo può reggere 50 vacche e la comunità ne ha 54, rimane a casa una o due vacche di chi ne ha 10 rispetto a chi ne ha solo due, perché anche quello deve poter avere la possibilità di mantenere la sua vacca che non muoia. Anche perché, tra virgolette, è anche un'altra modalità assolutamente molto umana di dire: comunque questa persona fa parte della mia collettività, se gli succede qualcosa dobbiamo prendercene cura, non possiamo voltarci dall'altra parte. Questo ci insegnano i domini collettivi nella loro lunga storia di sussidiarietà.
Il Verzere di Leonardo si ferma per una pausa. E eccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Per le storie agroalimentari, Paolo Ambrosoni ha letto il libro Storie di mozzarella di Germano Mucchetti, un testo sulle diversità delle paste filate più famose al mondo e sui loro territori di produzione. È scaricabile gratuitamente dal sito del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana. Ascoltiamolo.
Storie di mozzarelle. Dalla mozzarella di bufala delle terre di origine alla mozzarella di bufala campana DOC. E al mondo global delle mozzarelle comuni, di Germano Mucchetti, edito del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana di OP, anno 2025. Germano Mucchetti è professore ordinario di tecnologie alimentari all'Università di Parma e svolge attività di ricerca nel settore lattiero-caseario. È stato dirigente dell'Istituto Sperimentale Lattiero-Caseario di Lodi. Scopo del libro, come sottolinea Mucchetti, è quello di provare a raccontare alcune delle tante storie che hanno percorso e percorrono l'evoluzione del modo di fare e raccontare le mozzarelle, al plurale, come ci tiene a precisare, sia quelle di bufala che quelle di vacca. Il nome mozzarella è nato come termine dialettale nella seconda metà del Cinquecento per indicare un formaggio a pasta filata che veniva mozzato, strappato. Solo nel 1900 è stato adottato globalmente intendendo prevalentemente formaggi di latte di bufala, mentre per quelli di latte vaccino si usava il termine di fior di latte. La prima citazione della mozzarella è del 1570 in un'opera di Bartolomeo Scappi, cuoco di papi. Caciocavallo fresco e secco, provature marzoline, giuncate, butiro fresco, ricotte fiorite, mozzarelle fresche e neve di latte. Sul finire del XVII secolo, un tale Paolo Boccone, monaco cistercense, spiega la pratica della filatura della cagliata. Ma solo nel 1855 il nome mozzarella approda al vocabolario della lingua italiana, con il termine di mozza o di provatura. Dall'area geografica di origine, tra il Lazio e la Campania, dove erano conosciute appunto come provature o provole, la mozzarella arriva al resto del mondo, dove gli emigrati italiani sono stati il motore della sua diffusione e della sua reinterpretazione, facendo diventare una produzione casearia minore uno degli emblemi del Made in Italy alimentare. Nel testo l'autore cerca di coniugare sapere tecnologico, curiosità storica e analisi delle relazioni tra il fare il formaggio e le richieste del mercato. Nelle 358 pagine che compongono il volume c'è una cospicua parte tecnica, poco divulgativa ma molto interessante, mentre alcuni capitoli poi ci accompagnano nel mondo delle mozzarelle. Quello che ci tiene a trasmettere l'autore è che ogni alimento cambia nel tempo in funzione della capacità di relazione tra chi lo produce e chi lo consuma. Oggi il termine di mozzarella identifica una pluralità di formaggi prodotti in diverse parti del mondo. Dal sud della nostra penisola ha risalito lo stivale, arrivando al nord, dove i formaggi a pasta filata di latte vaccino si sono diffusi al punto da essere ormai quasi tradizionali. Nel 1937, nel censimento industriale, si mostra come in Lombardia stia iniziando la produzione di formaggi freschi a pasta filata, mozzarelle, trecce, provole, manteche e giuncate. E nel 1941 la Polenghi Lombardo registra il marchio Mozzarella Carrozzella. Successivamente, nel 1956, la Egidio Galbani S.P.A. lancia la mozzarella Santa Lucia e poco dopo Locatelli arriva sul mercato con la mozzarella pizzaiola. Nel 1899 Giuseppe Poglio, sorrentino di origine ed emigrato negli Stati Uniti, inizia a produrre mozzarella e nel secondo dopoguerra, grazie al traino della pizza con cui si crea un legame simbiotico, la produzione di mozzarella negli Stati Uniti prende slancio. Nel Latino America si diffonde agli inizi del 1900 grazie ad un tranviere italiano emigrato che nei momenti di riposo dal lavoro iniziò una produzione domestica di mozzarella che poi vendeva agli altri migranti italiani. Mucchetti ci ricorda che da alcuni decenni l'Italia non è più il principale produttore di mozzarella. Oggi la produzione è diffusa in tutti i continenti e cita la mozzarella Made by Italians dell'isola di Hokkaido, in Giappone. Nel 1964 il Federal Register pubblica lo standard della mozzarella Made in USA, con un'introduzione che dice: molti anni fa ebbe origine in Italia un formaggio a pasta filata, morbido, non stagionato, umido, di colore chiaro, insipido e lattiginoso, che prese il nome di mozzarella. Oggi la produzione di mozzarella in Italia è di circa 400.000 tonnellate, nelle diverse tipologie di latte vaccino, tra cui la mozzarella tradizionale e la mozzarella di Gioia del Colle di OP, oppure di latte di bufala, sia come mozzarella di bufala campana di OP che non di OP. Storie di mozzarelle di Germano Mucchetti, edito del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana di OP, 358 pagine. È possibile scaricare gratuitamente il testo dal sito www.mozzarelladiop.it nella sezione Eventi e Notizie.
Torniamo alla riduzione delle emissioni di metano in agricoltura al Verzere di Leonardo. Ci spostiamo però in Veneto, a Schiavone, in provincia di Vicenza, altra zona dove gli allevamenti da latte sono alquanto estesi. Sentiamo l'esperienza di Femogas da Claudio Fabri.
Nasce azienda agricola, infatti amiamo chiamarci Food and Energy Company, è un'azienda che coltiva attualmente 2700 ettari, ha una stalla da 1000 capi, quindi è un'azienda che produce sia latte che cibo da zootecnia per gli esseri umani e ha una storia nel settore del biogas che è partita nel 2008, quindi sono 16 anni che produce originariamente solo energia elettrica e poi negli ultimi 5 anni ha iniziato a convertire i suoi impianti, ne ha solo uno ancora attivo con produzione di energia elettrica, tutti gli altri producono biometano da effluenti zootecnici, da scarti agroindustriali. Qual è il nostro approccio sulle emissioni fuggitive? È un impianto che si trova in provincia di Vicenza, sono due impianti, uno adiacente all'altro, un impianto nel suo complesso produce 25 tonnellate di metano liquido al giorno, un grande numero, per avere l'idea, equivale a 6 impianti da 1 megawatt elettrico ognuno, tutti messi insieme con gli effluenti zootecnici di 169 aziende, per la maggior parte socie, alcune non ancora, che complessivamente allevano 15.000 bovini da latte adulti. In un'area, il Destra Brenta, che ha una consistenza zootecnica di bovini da latte di circa 40.000 animali adulti, il cui latte va a produrre formaggi DOP della zona. Si producono circa 20 milioni di metri cubi di biogas che convertiti in 9.000 tonnellate anno, che giusto sì, un numero, sono sufficienti per alimentare continuamente circa 300 camion industriali in continuo per tutto l'anno. Siamo in procinto di installare un impianto di recupero di CO2 food grade dalla raffinazione del biogas, che sarà in grado quindi di mettere sul mercato in sostituzione di CO2 di origine fossile. Tutti noi siamo consapevoli che oggi stiamo combattendo la CO2 in atmosfera, ma stiamo estraendo CO2 fossile mineraria, in grado di sostituire 15.000 tonnellate di CO2 indirizzata agli utilizzi industriali, che complessivamente permette di avere un risparmio di emissioni di CO2 di circa 90.000 tonnellate di CO2 all'anno. Oltre a questo, siamo molto orgogliosi di avere avviato anche una linea di produzione di fertilizzanti a base di solfato d'ammonio. Il digestato viene sottoposto a un sistema, una tecnica di strippaggio a caldo, da cui si produce questo fertilizzante liquido, che ha una concentrazione di azoto indicativamente dell'8%, primo bilico che è partito con 30 tonnellate di solfato di ammonio che contenevano al loro interno 2.400 kg di azoto. Per capirsi, questa è un'area dove si possono distribuire 150 kg di azoto per ettaro. Fate i conti quanti ettari non vengono impegnati dalla concimazione con effluenti zootecnici, ma ne viene esportata questa quantità di azoto verso zone con meno effluenti zootecnici e quindi con una competizione minore, e trasformata in un fertilizzante con i benefici che ne ha. Oltre a questo, produzione di digestato sia liquido che solido.
Rimaniamo ancora al Destra Brenta Vicentino e alle tecnologie elaborate dal gruppo Femogas per recuperare biogas e biometano. Ce le racconta ancora Claudio Fabbri.
Facciamo il nostro biogas e stocchiamo il digestato nelle vasche presenti nell'impianto, più due stoccaggi di grande dimensione, due specie di laghetti, che sono completamente ermetici, chiusi in un sacco con recupero del biogas. Lo stoccaggio coperto con recupero del biogas, riteniamo giusto farlo. Sappiamo qual è l'importanza e l'incidenza delle emissioni di ammoniaca, di N2O e di metano dagli stoccaggi, quindi riteniamo conveniente per noi recuperare il biogas e conveniente per l'ambiente avere un sistema che evita le emissioni di NH3, N2O e metano. Cosa facciamo per le emissioni fuggitive? Sono un tema rilevante. Tutti quelli che si occupano di gas sanno che manipolando gas fatturano sul gas. Se perdono gas, perdono il fatturato. Quindi il tema delle emissioni fuggitive in primo luogo è un problema di economia. Quindi per me è fondamentale progettare gli impianti e gestire gli impianti in modo tale che le fughe di metano siano ridotte al minimo. Abbiamo progettato gli impianti sia per avere controlli della gestione dei punti di emissione. Ad esempio, tutti i nostri impianti hanno una doppia linea di biogas, perché quando dovete fare manutenzioni sui gasometri, voi dovete svuotare i gasometri. Quando li richiudete, la qualità del gas all'interno è scarsa e normalmente vengono ventilati in atmosfera. Nei nostri impianti viene catturato questo gas e mandato in torcia. Quindi anche quando si fanno le manutenzioni, che sono temi abbastanza sensibili, questo gas non viene liberato in atmosfera. Stiamo facendo monitoraggio delle valvole di sicurezza, perché gli operatori siano consapevoli di quando c'è un problema di sovraccarico. Stiamo applicando concetti di intelligenza artificiale collegati ai sistemi di logistica che abbiamo per poter approvvigionare gli impianti correlati alla produzione dell'impianto, in modo tale da non avere eccessi di conferimenti o carenze. Un altro aspetto che riguarda le emissioni fuggitive, su cui abbiamo investito tanto, è tutto il sistema della post-combustione dell'off gas che deriva dall'upgrading. Quando avete il biogas grezzo, lo raffinate con i diversi step, arrivate a questa macchina che si chiama di upgrading, da una parte esce il metano e dall'altra parte esce la CO2. ma non esce solo CO2. In qualunque impianto di upgrading può uscire CO2 e una percentuale più o meno alta di metano. Per essere vicini all'azzeramento delle emissioni fuggitive bisogna fare la combustione dell'off-gas. Tutti i nostri impianti sono attrezzati con dei sistemi di combustione dell'off-gas. Quando installeremo il recupero della CO2, i sistemi di combustione rimarranno di emergenza e tutto quel metano con la CO2 verrà raffinato nell'impianto di upgrading della CO2 e quel metano verrà recuperato e riportato indietro. Programmi di monitoraggio, leak detection and repair. Sono tecniche che sono ultra note in tutta l'industria del gas. Bisogna monitorare gli impianti. Ci sono tante fughe in un impianto potenziali da piccoli tubi, connessioni, cavi, connessioni dei gasometri. Si utilizzano normalmente termocamere all'infrarosso con dei filtri specifici. Utilizziamo nasi elettronici, utilizziamo dei detector del metano e facciamo procedure di formazione degli operatori e check periodici sugli impianti. Ogni 6 mesi mediamente abbiamo check esterni e ogni mese gli operatori fanno il giro dell'impianto in modo tale da poter chiudere tutte le perdite e fare in modo tale da migliorare l'impatto ambientale e il bilancio economico.
Per Legambiente è strategico ridurre le emissioni climalteranti della zootecnia nella pianura padana usando anche un approccio agroecologico, oltre a quello del recupero degli inquinanti degli allevamenti. Sentiamo Damiano Di Simina, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia.
La chiave di lettura in termini di transizione agroecologica è presente come elemento, vorremmo tenere questo registro aperto, inclusivo di approcci, di efficienza, di innovazione tecnologica, ma anche di cambiamento di modello, partendo da un dato oggettivo che il carico zootecnico in pianura padana è un carico che genera una serie di problematiche e che la pianura padana forse non si può permettere di continuare a accumulare fattori di stress in un quadro di crisi ambientale. Teniamo presente che la Lombardia, in quanto intensità di allevamento, è seconda soltanto ai Paesi Bassi in termini di numero di capi allevati in rapporto al territorio. Quindi la chiave del cambiamento di modello che riguarda il settore dell'allevamento, ma riguarda anche il settore della trasformazione, della distribuzione, del consumo dei prodotti di origine animale, partendo anche da un dato che sicuramente in questo momento c'è percepita a livello mediatico, comunicativo, un conflitto tra il mondo della zootecnia e il mondo degli ambientalisti, che però fa più parte di una narrativa che di una sostanza, perché se poi guardo il fenomeno un po' più da distante e guardo cosa sta succedendo nel settore della zootecnia, mi rendo conto che per esempio in Lombardia ogni giorno un'azienda zootecnica di dimensione familiare chiude. E di certo non sono gli ambientalisti a farla chiudere, quindi è evidente che ci sono delle dinamiche e non diminuiscono neanche i capi, perché questa chiusura corrisponde non a una riduzione dei capi allevati, ma a una migrazione dei capi verso aziende di maggiori dimensioni, quindi con un costo anche sociale legato alla riduzione del presidio territoriale delle aziende agricole. Quindi in realtà quello che crediamo è che certo il conflitto è innegabile, è presente nei media, è prealimentato da più parti, ma crediamo che un cambiamento di modello debba essere costruito non stando alla narrativa di un conflitto inestinguibile, ma stando dentro un percorso in cui lavoriamo insieme. Consumatori, trasformatori, filiere, perché poi in molti casi i cambiamenti nel settore zootecniche sono legati più alle esigenze delle filiere industriali che non a quelli delle aziende agricole. Quindi vogliamo provare a costruire una sintesi in cui tutti questi elementi provano a convivere, dialogare e a lavorare nella stessa direzione, che per quanto ci riguarda oggi il tema è le emissioni di metano, ma non vogliamo neanche chiudere soltanto la discussione a questo capitolo.
Lasciamo la zootecnia e il suo impatto ambientale e climatico al Verzere di Leonardo. Ci spostiamo sull'Appennino romagnolo e andiamo alla coltivazione dei grani locali e tradizionali e alla loro valorizzazione. Sentiamo l'agricoltore Pieralberto Marzocchi.
Attraverso questa associazione Argra che abbiamo costituito, in cui ci sono degli agricoltori, ci sono dei panificatori, ci sono dei pastai, molinari, che abbracciano le valli dal Conca fino ad arrivare a Faenza, e abbiamo iniziato un lavoro di ricerca di alcune varietà di grano che erano più di tipo autoctono della Romagna, coltivato in un ambito più ristretto. Due, la varietà Carbigia bianca di Carpegna, quindi Carpegna è il monte sopra il quale si trova la nostra cooperativa, quindi noi ci tenevamo a trovarlo, quindi quando c'è stata questa opportunità siamo stati ben felici. questa calvizia bianca assieme a un'altra varietà bianchetta nella mia azienda. Da alcuni anni ho iniziato a riprodurlo. Sono varietà che nel banco dei semi in Italia non si trovavano. La calvizia bianca l'abbiamo trovata in Russia, a San Pietroburgo, quindi pochi chili. E abbiamo iniziato proprio un percorso di riproduzione, moltiplicazione e coltivazione. Adesso la calvizia bianca e la bianchetta di Romagna, io ce l'ho nella mia azienda e abbiamo già iniziato a fare le prove di panificazione. Questi che li abbiamo già inserito nel repertorio delle varietà. Stiamo lavorando, qui nella mia azienda ne ho solo pochi chili, la calvizia rossa, il romagnolo e poi la cascola rossa. L'obiettivo è quello di arrivare a un miscuglio di 5 grani romagnoli, che questi inserire nel repertorio, e con questi abbiamo iniziato un progetto con Slow Food per inserirlo come presidio. Abbiamo presentato anche a Terra Madre quest'anno proprio con l'obiettivo di fare un presidio Slow Food.
Il recupero dei grani tradizionali del pane sta avvenendo anche nel parco del Ticino milanese. Un esempio è la cascina Caremma di Besate, che ha pure restaurato lo storico forno del fattore. Nella vicina Morimondo sono stati recuperati quello del borgo e quello dell'abbazia dei monaci cistercensi, come ci racconta Gabriele Corti di Cascina Caremma.
Una delle coltivazioni della nostra rotazione è la coltivazione del frumento. Per anni abbiamo coltivato una miscela degli 11 grani antichi. Adesso stiamo lavorando su delle miscele un po' più performanti dal punto di vista della lievitazione, perché comunque il punto critico dei grani locali e dei nostri territori è quello di avere delle farine che non hanno caratteristiche di lievitazione sufficienti. Bisogna sempre un po' tagliarle con dei frumenti un po' più di forza. Però ormai produciamo il nostro pane da 25 anni, tutto il pane che viene consumato qui dai 50.000 persone che vengono a mangiare da noi all'anno è tutto fatto con il nostro frumento. Quindi anche qua abbiamo investito su una figura professionale dedicata alla panificazione. Abbiamo una ragazza che fa tutta quella parte qui legata alla farineria, diciamo, produce il pane, produce la torta, produce la pasta, fa i ravioli. Quindi abbiamo un laboratorio dedicato a questa parte, quindi si sta lavorando molto bene, al punto che vendiamo il nostro pane anche al mercato della terra, della fabbrica del vapore a Milano, oppure nel negozietto che abbiamo ad Abbiategrasso in condivisione con la cascina Fraschina, che produce verdure. È sicuramente il nostro prodotto di punta. Probabilmente il fatto di essere nipote di un prestinaio di paese, di Corbetta, qualcosa mi ha lasciato, e quindi questa idea del pane ce l'ho sempre avuta dentro. Ma sicuramente un altro spunto l'abbiamo avuto quando abbiamo, uno dei primi anni che eravamo qui, abbiamo scoperto il forno a legna, questo forno a legna, poi abbiamo capito che è un forno del 1600 che viene usato in condivisione dal fattore con tutti gli operai agricoli, scoprendo che aveva una doppia apertura per cui il fattore poteva usarlo dall'interno della casa, mentre dall'esterno potevano accedere anche tutti i braccianti, gli obbligati, i contadini che vivevano qui. Qui vivevano quasi 100 persone tranquillamente, ogni 8 giorni avevano il diritto di usare. Quindi tutta questa storia che ci racconta anche un po' di una sociologia, di un modo di vivere particolare, ma anche dell'autosufficienza intrinseca nel mondo contadino, è un'altra cosa che ci ha stimolato tantissimo, e il pane è diventato uno dei nostri prodotti di punta sicuramente sulla nostra tavola. La gente lo apprezza tantissimo, al punto che è stato il primo dei cicli serate che facciamo durante l'anno al giovedì sera. Abbiamo iniziato col pane già 26 anni fa a fare il giovedì dedicato al pane, facendo proprio come cogliendo questa serata per raccontare un po' cosa vuol dire produrre il grano biologico, come vengono lavorate le farine nel mulino del mulino Bava ad Abbiategrasso, come viene fatta la panificazione, e in questa occasione facciamo fare il pane a tutti i partecipanti, che non sono più bambini come quando si fa l'attività di arrivo, ma in questo caso sono adulti e che comunque apprezzano tantissimo l'idea di mettere le mani nella materia prima, cioè nella pasta del pane, e poi portare a casa la propria pagnotta. È una serata che è un grandissimo successo.
Citavi il mulino Bava, è uno degli ultimi. Nel milanese non credo che ce ne siano molti altri.
Uno degli ultimi di questo dell'Abbiatense certamente, però ci sono delle aziende agricole che stanno investendo per costruire dei mulini aziendali che poi diventeranno interaziendali, perché molte aziende come la nostra andranno a utilizzare dei mulini costruiti dentro ad aziende agricole, come per esempio la cascina Cirenaica di Sandro Passerini a Robecchetto Coninduno.
Citavi anche forni. A Morimondo c'è un vecchio forno restaurato, un forno comunitario.
Sì, c'è il vecchio forno lì all'interno del paese, del borgo, con il quale fanno anche una festa tutti gli anni dedicata al pane, ma c'è un bellissimo forno che forse non tutti hanno la possibilità di aver visto, perché si trova all'interno del monastero, della parte che è stata restaurata a partire dal 2010-2008, quell'anno lì. Lì c'è la cucina principale dei monaci e lì c'è un forno gigantesco.
In chiusura del Verzere di Leonardo, rimaniamo al paesaggio naturale agricolo della città metropolitana. Tra gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti con la Fondazione Pier Lombardo, in collaborazione con la Regione Lombardia, sentiamo la descrizione dell'arazzo dedicato ai lavori in campagna nel mese di giugno, disegnato dal Bramantino ed esposto al Castello Sforzesco di Milano. Abbiamo registrato l'agricoltore filologo Niccolò Reverdini durante una illustrazione agli studenti del Liceo Parini di Milano.
Una cosa molto affascinante di questi manufatti è la loro consistenza materica. Vi ho fatto notare tanti particolari che probabilmente nei disegni di Bramantino erano ancora più nitidi, più evidenti, più eleganti, più precisi, perché in realtà qua noi siamo di fronte a un'opera di tessitura. I cartoni su cui ha disegnato Bramantino risalgono al 1500-1501. Fra il 1504 e il 1509 questo artista artigiano di Vigevano, che si chiamava Benedetto da Milano, con dei suoi garzoni in bottega, hanno tessuto con lana e seta su questi disegni di Bramantino l'arazzo. Quindi è come se fosse una copertura di tessuti che segue l'ordito, il disegno, la trama dell'artista, del pittore. Anche qua siamo di fronte a una grande precisione dal punto di vista del calendario rurale, perché vediamo come ci sia una mietitura, che è quella che è qui subito alla destra del mese di giugno, che è quella dell'orzo. L'orzo si miete in giugno. Ci sono i mietitori che stanno tagliando le spighe e sono probabilmente arrivati più o meno all'ora del pranzo, perché rappresenta un momento in cui si stanno per abbandonare i lavori, per pranzare, per ristorarsi questo arazzo. Invece qua sulla sinistra del giovane di giugno si vede il secondo taglio del prato, che si chiama ostano in campagna, ed è il taglio che viene appunto eseguito a giugno. Quindi siamo di fronte a una successione di opere agricole che il pittore e anche il committente conoscono molto bene, con molta precisione. Anche in questo caso alla base dell'arazzo c'è un gioco ortogonale, in questo caso creato dai manici rovesciati dei cesti, che dà profondità alla rappresentazione, come questi pani disposti su una stuoia, la ciotola o anche la zucca che fa da borraccia per l'acqua, oppure quel mestolo che vedete che proietta anche l'ombra su questo basamento su cui poi si erge appunto il mese di giugno. Sono molto belli questi secchi di ferro e di legna che contengono del latte. Sicuramente dentro questo panno, perché si usava molto mangiare la polenta insieme al latte, c'è della polenta, quindi sono delle pietanze che portano le contadine ai mietitori e ai falciatori spossati dalla fatica. E una delle cose che a me piace di più di questo arazzo, tra l'altro questo purtroppo è uno dei più ricostruiti, restaurati, però sono quelle immagini che si vedono sullo sfondo dei carri trainati dai buoi, con quei carri, vedete, completamente coperti di fieno, cioè quella sembra, non so, sembra quasi una montagnozza, invece è proprio il carro coperto di fieno e vedete i due buoi che lo trascinano. Viene in mente ancora Bonvesin dalla Riva, che descrive a un certo punto, nelle Meraviglie di Milano, questa sua visita all'abbazia di Chiaravalle, dove chiedeva appunto ai monaci: ma quanti sono i carri di fieno che ogni anno riuscite a produrre, che raggiungono Milano? Andava a raccogliere dei dati. E i carri hanno mantenuto sicuramente nei secoli, almeno fino al Settecento, questa forma, erano proprio come delle cattedrali di fieno. Si vedono sullo sfondo delle contadine che portano sulla testa delle vivande sempre agli agricoltori.
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Rimane sempre valido l'invito ad abbonarsi sul nostro sito per mantenere l'indipendenza di Radio Popolare. Per chi volesse scriverci per suggerimenti e critiche, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.